Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Non ho mirato a niente, non ho puntato nessuno, ero almeno a 200 metri, come avrei potuto. Il primo colpo l'ho sparato in aria, il secondo mi è partito mentre correvo, accidenti a me. Adesso lo so, sono rovinato. Piange disperato l'agente scelto Luigi S., 31 anni, nella caserma di Battifolle. Intorno ai suoi amici di sempre, i colleghi della stradale che lo confortano, gli dicono «stai tranquillo, non ti abbandoneremo». Piange sconvolto, così ho distrutto due famiglie, quella del ragazzo e la mia. Dopo il primo colpo sparato in aria, secondo il regolamento, avrebbe dovuto rimettere nella fondina la pistola d'ordinanza, una Beretta 92 SB. Ma lui non l'ha fatto, è stato imprudente. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. In questo lunedì 12 novembre 2007 c'è Rino Micocci alla parte tecnica, Maria Serena Tullio ed Eva Orman sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Abbiamo aperto con la dichiarazione dell'agente Luigi S., 31 anni, rilasciata questa mattina alle agenzie dopo quanto successo ieri mattina. Il tragico errore di questo agente della Polstrada che ha spento la vita di un ragazzo innamorato della musica e del calcio su una piazzola dell'Autostrada del Sole ed acceso la guerriglia degli ultra contro la polizia negli stadi e nelle piazze di tutta Italia, da Bergamo a Taranto. Gli scontri più cruenti a Roma, dove è stato messo a soqquadro il quartiere Flaminio tra lo stadio Olimpico e la caserma del reparto Volanti in via Guido Reni, con feriti ed arresti. Ma è anche polemica sul mancato rinvio delle partite, perché, come per primo ha detto l'avvocato del ragazzo accusato per la morte dell'ispettore Raciti, non ci possono essere morti di Serie A e Serie B. Questo dunque è l'argomento del nostro approfondimento. Cominciamo subito con un'intervista che Massimiliano Menichetti del nostro notiziario della sera ha realizzato questa mattina con Don Mario Lusek, che è il direttore dell'Ufficio Nazionale della CEI, dei Vescovi Italiani dunque, per la pastorale del tempo libero, turismo e sport. Don Lusek ricostruisce la domenica di ieri e riflette proprio sui diversi fatti accaduti, l'uccisione di un ragazzo e poi lo scoppio della guerriglia urbana. Ascoltiamolo.
Io penso che sia tristissimo terminare una domenica, soprattutto per chi è credente, proprio con l'immagine della morte, soprattutto quando a morire è veramente un giovane che amava la vita, da quello che abbiamo letto, e sosteneva la vita, amava la musica, amava il calcio, quindi amava le cose belle. Quindi il primo impatto è che noi siamo vicini a chi soffre per questo motivo, siamo vicini come Chiesa, che guarda quella parte di Chiesa che guarda con attenzione e compassione al mondo dello sport e quindi sente di offrire loro quello che in questo momento abbiamo, la nostra compagnia, la solidarietà, soprattutto per chi soffre per una persona che non è più, perché ogni persona è sacra. Però da questa sacralità della vita abbiamo visto che le reazioni sono state ancora terribili. Questa tragedia ha scatenato rabbia, ha scatenato reazioni, ha scatenato una violenza incontrollata e questo ripropone un problema che il calcio penso abbia da sempre e che non può essere più rimandato. Noi abbiamo questo difetto qui in Italia, cioè di affrontare i grandi problemi soltanto sull'onda di tragedie, seguendo l'onda dell'emotività e mai quella della razionalità e soprattutto in un contesto in cui le ferite sono troppe e difficilmente cicatrizzabili. E questo innesca una spirale violenta e ci fa tornare quasi agli albori della vita dell'uomo, quando era l'uomo delle caverne o l'uomo della giungla, homo homini lupus, ognuno è il lupo per l'altro. È chiaro che bisogna assumersi delle responsabilità in questo momento e le responsabilità sono un po' di tutti, tutta la società civile è chiamata proprio ad assumersi le responsabilità. Come? In questo ufficio parlavamo spesso anche di un nuovo progetto culturale sul calcio, cioè un problema di cultura, è un problema di scelte, è un problema di orientamento, è un problema di educazione e in questo progetto culturale tutti siamo coinvolti, tutte le componenti dello sport, i dirigenti, le società, gli atleti, i club, le tifoserie, ma anche chi ha responsabilità governative, ma anche chi ha responsabilità scolastiche, educative, perché non è più possibile che la competizione diventi scontro, che l'agonismo si trasformi in rissa o il giusto desiderio della vittoria diventi una sopraffazione. Quindi è un problema di testa, un problema di cultura, quindi il bisogno di un progetto che va ridisegnato e soprattutto fondato su valori che siano condivisi un po' da tutti, su una democrazia effettiva, sugli interessi che ruotano attorno al calcio che vanno regolati, sulla passione che deve essere una passione autentica, non una passione morbosa, una passione aggressiva. e soprattutto una passione che guardi anche al bene di tutti. Non è possibile, vedete, l'avversario è sempre criminalizzato, e questo lo vediamo non solo nel calcio, nello sport, in ogni ambito della vita civile c'è un'aggressività nei confronti di chi la pensa diversamente o vive diversamente le proprie esperienze, e questo si tramuta poi in quei gesti irrazionali che abbiamo sotto gli occhi di tutti.
Monsignor Lusek, lo ha ribadito lei, ieri abbiamo assistito ad una violenza incontrollata. Quanto c'entra il disagio giovanile e quanto c'entrano i grandi interessi che ruotano intorno al calcio, i grandi numeri, i tanti soldi?
Sicuramente il disagio giovanile è un alibi, un grosso alibi per dire perché questa violenza così estesa, così ramificata, una violenza che diventa anche ricattatoria nei confronti di chi ha responsabilità anche di ordine pubblico o quant'altro, è una reazione scomposta anche a un dramma veramente serio e umano, chiaramente ruota attorno ad interessi grossissimi. Ma ci pensiamo, perché questo avviene soltanto attorno allo sport del calcio? Avete visto Manarissa dopo una partita di pallavolo, dopo una partita di rugby o di basket o quant'altro? È perché appunto gli sport cosiddetti minori o non ancora compromessi con un sistema economico che a volte è anche perverso, ecco, mette in catena l'uno all'altro tutta una serie di dinamiche che porta poi a gruppuscoli faziosi e facinorosi che non hanno niente a che spartire col mondo dello sport, questo va detto, ma che nello stesso tempo sono legati a doppio filo anche con le società calcistiche, anche con chi gestisce. È chiaro, i soldi sono qualcosa di terribile nella vita dell'uomo, e per i soldi si fa anche tutto, purtroppo. Abbiamo anche delle responsabilità anche noi come Chiesa, no? Io, ripensando proprio anche al giovane morto, perché lì bisogna essere molto attenti ai drammi di chi vive personalmente questa tragedia, i familiari, soprattutto le persone che sono legate da vincoli e amicizie. Noi sappiamo che possiamo far diventare impegno e testimonianza anche il dolore della morte, accettandola proprio come una specie di sfida, una risorsa educativa. Vedi, i nostri vescovi, e soprattutto anche nella nota pastorale dopo Verona, proprio spingono molto e fanno anche riferimento allo sport come risorsa educativa e non come un ambito in cui possa scoppiare tutta la violenza possibile che è incamerata nel cuore dell'uomo.
Senta, secondo lei, perché qui poi ci troviamo di fronte ad una notizia nella notizia, due fatti tragici, quello dei teppisti che hanno assaltato caserme e stadi e quello del ragazzo ucciso, ma il fatto che ad esempio ci sia stato un intervento da parte della polizia stradale così forte in un certo qual modo, no? Con delle pistole fuori dalle fondine, questo non evidenzia in un certo qual modo anche un'Italia che vive con delle tensioni reali, forti, quotidianamente?
Ecco, le dinamiche degli avvenimenti sono terribili, perché quando c'è appunto, come ha detto bene lei, un momento di tensione e soprattutto chi è chiamato a vigilare si trova in una situazione di quel genere, ecco, forse non si riescono a più controllare razionalmente ed efficacemente anche le possibili reazioni. Ecco, le dinamiche complete ce le racconteranno proprio gli esperti come è avvenuto, però chiaramente ci sono la risposta violenta appunto dei teppisti, dei violenti, è assurda nei confronti di una situazione drammatica, perché il dramma può succedere sempre, per carità, è meglio sempre prevenirle, evitarle, le tragedie di questo tipo, ma quelle altre sono organizzate.
Ecco.
Sono proprio sostenute, quasi direi incoraggiate, sia culturalmente che anche con una sorta di complicità, e soprattutto violenza gratuita. Violenza fino a se stessa, violenza quasi già depositata nel cuore della persona, che deve soltanto esprimerla e manifestarla con l'assurdo di caccia al poliziotto o caccia o assalto alla caserma.
Grazie dunque a Massimiliano Menichetti per questa intervista, a Monsignor Mario Lusek, direttore dell'Ufficio Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport. Dunque Monsignor Lusek commentava ai nostri microfoni gli avvenimenti di ieri, l'uccisione di un ragazzo nell'autogrill vicino ad Arezzo e poi lo scoppio della guerriglia urbana a Roma e in altre città. Non alimentiamo a Roma una spirale di aggressività, ha scritto Carlo Azeglio Ciampi questa mattina sul Messaggero. Ricordiamoci che lo sport è passione, sfogo, sentimenti, anche rabbia, mai però violenza. Non si risponde alla violenza con la violenza, guai a cedere a logiche di vendetta. E ancora ha scritto il presidente Ciampi: il diritto alla sicurezza, alla serenità, alla vita, di cui tanto oggi a ragione si parla, è figlio di valori importanti e condivisi che vanno diffusi e difesi. Non alimentiamo a Roma una spirale di aggressività, questo l'appello dell'ex capo di Stato Carlo Azeglio Ciampi. Noi continuiamo questa trasmissione salutando un ospite che ci ha raggiunto al telefono, che ringrazio molto. Si tratta di Giordano Biserni, presidente dell'associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale. Biserni, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, voi sul vostro sito scrivete: esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia del ragazzo per quanto accaduto, ma vogliamo comunque stringerci attorno agli sconcertati, uomini e dalle donne di quella polizia stradale. Si parla appunto della sezione della squadra mobile di Arezzo. Ecco, un vostro commento sull'omicidio, su quanto accaduto in quell'autogrill e poi sui fatti avvenuti a Roma e in altre città, questa aggressione, questa lotta tra i tifosi e la polizia.
Io vorrei ripartire intanto con l'esprimere questo disagio forte, questo dolore di tanti operatori di polizia che hanno scritto al nostro sito per questa situazione assurda che si è creata, intanto per la famiglia di quel ragazzo, e che capiamo e comprendiamo tantissimo, perché troppe volte sulla pelle della polizia questo è stato un prezzo che si è pagato, questa volta in maniera assurda, veramente, e lo sottolineo. Però prendere il motivo da questo per poi scatenare una caccia alla polizia, una caccia al disordine voluto, veramente ci sconcerta, fa male capire, vedere che l'unico collante veramente forte in questo paese è sempre il contrasto allo Stato, l'aggressione allo Stato e alle divise. Io dico solo una cosa, che è interesse di tutti che la magistratura faccia chiarezza, che ci spieghi cosa è accaduto veramente, ma che non si dica, che non si parli di omicidio volontario con tanta fretta, con un motivo che ha scatenato forse le ire ancora più forti di tanta gente. Io ho fatto 30 anni il poliziotto, lei mi permette una piccola testimonianza. In 30 anni sono stato minacciato da colpi d'arma da fuoco due volte, tutte e due le volte dai miei colleghi. Perché nei momenti concitati, sequestro Moro, 78, blocco sulla strada, si sente in tre da una macchina al volo, parte un colpo e si infila a un metro da me di notte e vedo una gran fiaccolata, mi giro al mio collega, era partito un colpo dal suo M12 perché un altro l'aveva lasciato purtroppo con la culatta armata. Un'altra volta al poligono di Pilo di Cesena, per fortuna c'era un assieme di forati, di mattoni, e parte un colpo, una piccola parete ci divide, noi seduti nell'altra parte, e anche quella volta abbiamo rischiato. Purtroppo le armi possono essere anche questo, non lo voglio dire per giustificare, non ci devono essere giustificazioni.
Ecco, ci vuole più attenzione, Biserni, forse.
Certo che ci vuole molta più attenzione, con le armi non si scherza assolutamente, specie in talune condizioni. Non va neanche accettata l'idea che qualcuno pensi che la si voglia far franca. Mi permetta di sottolineare il caso di Ivan Ligi, noto alle cronache, quel poliziotto che nel 97 ha inseguito per oltre mezz'ora una persona che è andata alla fuga, aveva tentato di travolgerla, e che 3 anni fa è stato condannato ha sparato un colpo durante un inseguimento con la macchina della polizia, è stato condannato per omicidio volontario a 9 anni e mezzo, se ne è fatti 3 e mezzo dentro e poi alla fine è stato graziato e fuori dalla polizia. Non esistono poi tutte queste grandi scorciatoie. Chi ha sbagliato paga e deve pagare, ma nella giusta ottica di alcune condizioni. Io dico solo una cosa, che quel colpo sparato in quel modo è la volontarietà che mi ha spaventato, nemmeno un Guglielmo Tell, un Buffalo Bill, un olimpico di tiro forse avrebbe da quella distanza, in quelle condizioni, con quelle reti, con quelle 4 careggiate, voluto colpire questo povero ragazzo. Ecco, io credo che serva un momento di riflessione, e se poi un episodio del genere è servito per travolgere la memoria di Raciti, 100, 1000 Raciti, si era scritto su molti striscioni, e si è servito per dimenticare quello che ha fatto la polizia nella cattura di Lo Piccolo, certo, per dimenticare quello che ha fatto la Stradale in tutti questi anni, è un prezzo che pagheremo, se per la chiarezza va anche pagato, ma non travolgiamo tutto in questo modo.
È un appello che condividiamo, Biserni, una presa di responsabilità da parte vostra come associazione Sostenitori Amici di Polizia Stradale, ma anche l'invito proprio a non cedere all'aggressività, alla legge del taglione, violenza contro violenza. La ringraziamo molto, Biserni.
Buon lavoro, grazie a voi.
Grazie al presidente dell'Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale e salutiamo un altro ospite che ci ha raggiunto in diretta, Carlo Balestri, coordinatore del progetto Ultra della WISP. Buon pomeriggio Balestri.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Ricordo che si tratta di un'associazione che ha come scopo la difesa della cultura popolare del tifo e la limitazione dei comportamenti violenti e razzisti, un'associazione nata all'interno del WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Sul vostro sito, Balestri, un appello molto, molto forte, un documento molto forte, e voi dite quello che è successo ieri mattina è la conseguenza di decisioni sbagliate. Che vuol dire?
Che purtroppo si è arrivati, secondo noi, da una parte con la giusta voglia anche di reprimere ogni tipo di fatto violento intorno agli stadi, a delle misure di carattere legislativo e repressivo, ma sempre però dettate purtroppo dall'emergenza, mai ponderate, considerato poi a mente fredda, cioè nei momenti invece in cui ci poteva essere più possibilità di non farsi prendere dall'emozione, considerare quali erano giuste, quali erano sbagliate, quali potevano essere ricorrette e ritarate. In questi anni se ne sono sommate un po' troppe, quasi solo nel 2000, dal 2001 al 2007, 4 di fila, e sono andate tutte a sovrapporsi l'una sull'altra, non sono mai state affiancate da delle misure di intervento sociale, non sono mai state affiancate da una riflessione a freddo del fenomeno. La conseguenza è stata una criminalizzazione sempre più evidente, e una messa all'indice del non tanto del gruppo ultra in particolare, ma del tifo organizzato in generale, tanto che la pericolosità di qualsiasi persona con una sciarpa al collo è considerata molto più alta nella percezione di quanto poi lo sia in realtà. E questo è il primo elemento su cui riflettere e discutere, perché questo ha comportato e sta continuando a comportare una inutile, quanto mai dannosa contrapposizione che porta poi a quello che si è detto, anche a un'ostilità sempre più palese da parte di frange giovanili che spesso stanno nelle curve degli stadi nei confronti delle istituzioni in generale e in particolare poi delle forze dell'ordine. Questo è il primo risultato evidente di quello che è successo ieri mattina. Il problema è che è stato fatto poi anche un errore di carattere tattico-strategico subito dopo, non sospendendo direttamente tutti i campionati, ma sospendendo solo la partita dell'Inter contro la Lazio, per cui il messaggio che è stato evidenziato da varie curve, cito per tutti lo striscione dei parmensi durante Parma-Juventus, la morte uguale per tutti, era un messaggio di incomprensione di una diseguaglianza di trattamento tra la morte di un poliziotto e la morte di un tifoso.
Ecco, cosa rispondete a chi dice la morte di Gabriele non è legata allo sport e al tifo?
Beh, è invece molto legata, perché insomma di per sé già nella legge sulla violenza negli stadi le risse o comunque le contrapposizioni che vengono negli autogrill sono punite, i tifosi vengono puniti con il divieto d'accesso agli stadi, per cui le cose che succedono anche a centinaia di chilometri nel tragitto dei tifosi da quando partono da casa e arrivano fino allo stadio, nelle stesse riunioni dell'osservatorio è presente un rappresentante dell'autogrill SPA, così come un rappresentante delle autostrade, per cui insomma è quasi fa parte proprio anche del pacchetto sicurezza rispetto alla violenza negli stadi quel luogo o quel momento di incontro. Per la dinamica, per come è successo, ripeto, io ancora non ho una ricostruzione completa dei fatti, però ho la percezione anche che comunque il fatto stesso che questi fossero individuati o meno, poi perché ci sono notizie contrastanti, come tifosi di calcio, li rappresentasse come un problema della sicurezza molto, molto elevato, per il fatto che avessero comunque scatenato una piccola rissa, anche se di breve entità, perché erano due macchine, non erano due pullman per fortuna. ma questo è un altro elemento, per cui sicuramente è legato.
E con questa intervista a Carlo Balestri, coordinatore del progetto Ultra della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, chiudiamo la puntata di oggi di Al di là della notizia, che abbiamo dedicato all'uccisione di Gabriele Sandri ieri mattina e poi agli scontri, agli atti di guerriglia organizzati da frange violente dei tifosi in diverse città italiane. Fabio Colagrande ringrazia Massimiliano Menichetti per la collaborazione e vi auguro ancora buon ascolto con 105 Live.